è progettato da un artista, architetto, che si chiama Dio ti salvi. Nel battistero, Dio ti salvi, sì. Nel battistero riscontriamo già delle finiture più tarde del romaniche, finiture goticheggianti, anche se la sua fondazione è in epoca romanica. Ben evidenti i caratteri romanici nella parte basamentale, ben evidenti gli inserti goticheggianti. Bonanno è l'autore della famosa torre pendente. Ecco, questo motivo della losanga inquadrata nella lunetta dell'arco lo ritroveremo in Sardegna, lo ritroveremo in Puglia, ed è di derivazione armena, se vogliamo andare a puntualizzare questo. Ecco. Poi andiamo pure avanti. A Lucca, San Martino. L'autore di questo complesso basilicale è l'architetto Guidetto. La chiesa ci risulta come ricostruzione di un edificio sacro preesistente nel 1060, consacrato nel 1070. Come vedete, appaiono subito primo colpo la successione in verticale delle loggiate decorative che abbiamo trovato a Pisa, mentre invece il porticato che precede l'ingresso ha ancora lineamenti molto più puri, molto più lineari. La torre campanaria, vedete un massiccio campanile a forma quadrata. Qui una perfetta successione delle aperture in senso verticale, la monofora, la bifora, la trifora, la quadrifora ripetuta su due livelli. La decorazione orizzontale ad archetti pensili sulle cornici marcapiano. Qui vediamo associato il cotto al marmo, un caso direi anche assai singolare. Andiamo pure avanti. Ecco, sempre a Lucca, la chiesa di San Michele in Foro, che sorge su un edificio sacro preesistente risalente all'VIII secolo, fu ricostruita a partire dal 1070 per volontà del Papa. Cosa ha di particolare questa chiesa? Molti elementi ci riportano a Pisa e altri sono delle innovazioni. Allora, cosa ci riporta a Pisa? Ci riporta a Pisa il discorso relativo al corpo inferiore della chiesa, la successione delle arcate, la decorazione qui è ben evidente della losanga inserita nello spazio delimitato appunto tra le due semicolonne e l'arcata. Poi addirittura qui troviamo il loggiato correre sul fianco della chiesa. Poi notate questa facciata, è una facciata a salienti, sì, però vedete che il corpo centrale si eleva in altezza oltre quella che è la linea di colmo, e questa si dice facciata a vento o una sorta di... in gergo più comune si direbbe a veletta. Il materiale predominante è il marmo, qui non abbiamo elementi che accennano alla dicromia se non nella decorazione delle ghiere dell'arco. Il campanile in perfetto stile romanico, successione della monofora, bifora e trifora in elevazione, decorazione degli archetti pensili sotto le cornici marcapiano. Andiamo pure avanti. Qui siamo a Pistoia. Pistoia, cattedrale di San Zeno. La fondazione risale al 923. Qui troviamo un'incredibile associazione di elementi stilistici decorativi. Il porticato, vedete, è formato da arcate con aperture diversificate. Quello centrale addirittura con un timido accenno ad una forma moresca. Poi compare l'elemento dicromico, la decorazione qui a fascia orizzontale di marmo bianco e verde, l'elemento geometrizzante in questa sorta di attico sopra di questa fascia centrale, direi, che ci riporta, se vogliamo, a quello che era la decorazione geometrica di San Miniato al Monte. Poi questa grande cornice marcapiano ci separa dalla parte sommitale, che si presenta a salienti ma con le loggette ripetute su tre livelli, di cui due arcati e uno trabeato in finitura. Andiamo pure avanti. Questa è l'abbazia di Montalcino. L'ho inserita perché è una brutta foto in bianco e nero, ma ci tenevo a presentarla, perché è vicina a Siena. Un edificio assai interessante, perché premesso che la data della sua costruzione risale al 1118, ci troviamo di fronte ad un edificio conventuale, cioè monasteri sono tipologie costruttive, tipologie edilizie che nel periodo romanico prendono un forte avvio e sono oggetto di una grande fioritura costruttiva proprio. Perché è interessante questo edificio? Oltre alle tre navate dell'impianto basilicale, è interessante questa soluzione nella parte absidale, un deambulatorio a cappelle radiali che ci riporta a quello che è il concetto, un concetto goticheggiante che ritroveremo nelle tipologie d'Oltralpe analizzando prelude praticamente a quelle che saranno queste soluzioni progettuali, ed è molto simile appunto a soluzioni analoghe coeve di chiese abbaziali francesi. Sassari, l'abbazia della Santissima Trinità a Saccaggia. Allora, ho detto prima che la scuola pisana, cioè in Toscana noi nel periodo romanico incontriamo la cosiddetta scuola pisana e la scuola fiorentina. La scuola pisana ha si riflette anche oltre la Toscana e ritroviamo elementi decorativi tipici dell'ambiente pisano proprio in Sardegna, e questo è uno degli esempi più significativi. Quali sono gli elementi cui facevo accenno? La cosiddetta losanga, la forma circolare, losanga e forma circolare inseriti nella lunetta dell'arco, oppure decorazione geometrica a dicromia, no? E li vediamo tutti questi elementi, li andiamo a ritrovare sia sul fianco, non ho un'immagine del fianco, comunque in questi particolari decorativi. La dicromia marmorea, vedete il bianco del marmo associato al verde, il colore scuro. Poi questo interno, così interessante, ricco di affreschi nella parte absidale, con il cosiddetto Cristo Pantocratore e teorie di santi. Fu completata nel 1116, affidata ai monaci camaldolesi. È una chiesa a navata unica, con questo campanile che svetta notevolmente rispetto a quello che è il corpo basilicale della chiesa, che si presenta a capanna su due livelli. A capanna è coperto il porticato e a capanna si chiude la parte sommitale della chiesa, che ci presenta queste decorazioni così curiose, così interessanti di tarsie marmoree. Ritorniamo nell'entroterra e andiamo ad Ancona, San Ciriaco di Ancona. Questa basilica fu ricostruita sulle vestigia di un edificio paleocristiano del VI secolo. I lavori furono conclusi nel 1017 ed è un edificio questo di un aspetto assai singolare. Siamo in presenza, come vedete, non più della solita pianta basilicale, ma di una pianta a croce greca. Interessante è la facciata principale con la sua conformazione, nella sua conformazione a salienti, il rosone è una semplice apertura, è evidente invece questo protiro. Vedete come la strombatura del portale, il protiro con questi due enormi leoni e poi il tutto impostato su come un dado, cioè risolto con questa grande scalinata. Il materiale predominante è la pietra e andiamo pure avanti. Un altro edificio che tratterò nelle facciate atipiche. Qui siamo all'Aquila, alla Basilica di Santa Maria in Collemaggio. Questa chiesa fu fondata nel 1288, è un periodo, un tardo romanico direi, ma l'ho voluta ricordare proprio per questa sua conformazione particolare e per le vicende che questo edificio ha subito. Fondato da Pietro da Morrone, che diventerà poi Papa Celestino V e sarà incoronato in Papa in questo edificio. Questo edificio ha subito parecchi incendi e naturalmente parecchie ricostruzioni e oltre agli incendi ha subito due grandi terremoti. Uno lo conosciamo recentissimo, tanto più che è stato sempre con forza ricostruito, cioè nonostante i disastri e le tristi vicende che ne portarono parzialmente la distruzione, fu sempre ricostruito. In ultimo è oggetto di un restauro finanziato da l'ENI, dovrebbe concludersi nel 2016. Ed è interessante per quale motivo? Cioè, a parte questo suo collegamento storico con la figura di Papa Celestino V, è interessante per questa soluzione di finitura e per la sua conformazione della pianta. Come vedete, qui scompaiono salienti, scompare la capanna, ma siamo in presenza di un edificio con una facciata, con una forma assai semplificata. Cioè sono praticamente due corpi rettangolari sovrapposti, ma la cosa che ci colpisce di più è questa finitura, questa trattazione decorativa superficiale, con questa